Sta finendo il tempo di Pasqua, domenica prossima celebreremo l'Ascensione e la Chiesa è come se ci riunisse qui per dirci apriamo il testamento di Gesù, cioè prima che Gesù se n'è andato, che cosa ci ha lasciato, no? Che cosa prima di morire Gesù ha ripetuto accoratamente ai suoi, è riassunto in questa frase appunto, rimanete nel mio amore. Queste parole, ripetiamolo anche ai nostri figli, ai nostri ragazzi, che cosa ci dice Gesù? Rimanete nel mio amore. Queste parole devono restare vive nel cuore dei discepoli quando Gesù non sarà più visibilmente tra loro. Sono le parole di un addio, come di uno che se ne va e sente la nostalgia dei legami e di ciò che si è vissuto insieme, no? Cioè, anche Dio è passato in questa nostalgia degli uomini che attraversano il mondo e si salutano, no? E è come se dicessero, tenetemi vivo, ricordatevi di me, ricordiamoci, stiamo uniti, capito? È stato così prezioso l'essere tra noi, che questa roba qui non deve più finire. Rimaniamo nell'amore, no? Quindi sono le parole di nostalgia di un uomo, è commovente pensare che fosse Dio, che piangeva il fatto di andarsene, no? E che si raccomandava ai suoi di stare uniti a lui, no? Sono le parole di nostalgia, ma sono anche, lo sappiamo, questo è più misterioso ancora, il patto, la promessa, l'impegno da parte di Dio. È una richiesta fatta a noi. Il Signore Gesù ci promette che il suo amore dimorerà in noi, se noi dimoreremo nel suo amore. E questa è la vita. Questa è la vita, cioè questa è la parola di Dio, no? Un legame con ogni uomo che Dio sogna da sempre, che è il senso della creazione, il senso dell'incarnazione, il senso della redenzione, è il senso di tutta l'opera di Dio, no? L'averci creati, l'essersi unito a ciascuno di noi, facendosi uomo fino alla fine in Gesù, questa è la grazia, il legame che Dio dà a noi, di una vita per sempre, staccandoci dal quale si ricade nel nulla. Senza di me non potete fare nulla, rimanete nel mio amore. Sta roba qui è proprio, è come se Dio ci dicesse restate dentro il nido di Dio, no? Nelle mani di Dio. Guardate che la vita è lì. Se scappate fuori, se cadete fuori, no, non potete far nulla, no. E allora questo amore che Dio in Gesù ci chiede non è anzitutto qualcosa da fare, no, come noi tante volte nella religione poi interpretiamo, no? Per essere a posto dobbiamo fare qualcosa, per esempio osservare le cose della Chiesa, andare in Chiesa, no? E c'è qualcosa di più profondo qua dentro, appunto, non è anzitutto qualcosa da fare, ma è il dono di un legame, è un regalo, è qualcosa da accogliere, da lasciarci abitare, da lasciarci amare. E questa è la condizione perché noi possiamo amare, perché vivere è amare appunto, ma noi per amare abbiamo bisogno prima di essere amati. Senza essere amati prima, noi non sappiamo amare. Lo sappiamo un po' per esperienza del nostro essere figli, no? Cioè se noi amiamo un po', poco, almeno io poco, ma quel poco che siamo capaci di amare è dovuto al fatto che abbiamo ricevuto molto, siamo stati amati molto, molto, siamo stati amati da altri e questo ci convince un po' ad amare anche noi, no? E sta roba qui che noi sperimentiamo nella vita, ce la conferma Dio, addirittura avete sentito la seconda lettura, no? Dio è addirittura colui che ama per primo. Come si può definire Dio? Quello che è partito per primo, quello che ama per primo, quello che sta prima di ogni amore, quello che è l'origine di ogni amore. Dio è amore, appunto, l'amore viene da Dio. Cioè noi amiamo perché siamo figli di Dio, no? È stato così anche per Gesù, avete sentito, no? Cioè è stato capace di amarci così Gesù fino in fondo, perché lui ha conosciuto Dio. Come il Padre ha amato me, questa è la divinità di Gesù, questa è la coscienza di Gesù, lui sa, è l'unico tra gli uomini che sa come Dio ama l'uomo, no? Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. E quindi i discepoli dovranno continuamente ricordarsi di Gesù per sapere come Dio ci ama. Anche per i discepoli dovrà accadere qualcosa di simile. Non dimenticate, dice Gesù, ciò che ho fatto per voi. Siamo qui per questo stamattina a dir messa, per ricordare cosa ha fatto Dio per noi in Gesù. Solo se non dimenticate ciò che Dio ha fatto per voi in Gesù, solo così potrete amarvi tra voi. Ricordatevi di Gesù e rimanete. Questa roba qui, sentite, guardate che sono cose da... Se abbiamo 5 minuti da pregare oggi, preghiamo col Vangelo. Possiamo perdere un po' le frasette, preghiamo un po' col Vangelo, cioè chiediamo a Gesù di pregare. Per esempio questo qui è un avviso di preghiera, rimanete, no? Sentite cosa vuol dire rimanete, vuol dire che uno è in casa, è già dentro. Cioè il rimanere indica qualcosa di stabile, come in una casa, come nelle braccia, come nel cuore di qualcuno. Sentitevi a casa, siete già arrivati, cioè non è che state sbattendo la testa a cercare, perché Dio è venuto Lui a voi, siete già arrivati, c'è solo da restare. E perciò non scappate. Vedi, è il pericolo, no? Di non fidarsi dell'amore, di tirar giù dalla vita solo ciò che ci è utile al momento, ma di non fidarsi dell'amore. E invece non scappate, non lasciatevi scivolare via, rimanete, è un imperativo appunto, perché non ti tieni lì per forza, devi scegliere. Noi possiamo lasciarci uscire dall'amore, l'amore lo si deve scegliere continuamente, non esiste una volta per tutte. E quindi qui diventa importante quello che facciamo, quello che siamo, certo, perché si tratta di dir di sì all'amore nella vita, questa è l'unica questione. Se Dio è amore, l'unica questione nostra è di amare. Ma allora diventa importante chiedere a Gesù, cominciamo a chiederlo a Lui, perché se partiamo da noi escono già i 48, sappiamo, no? Se noi diamo la definizione dell'amore, qualche cosa di buono esce, ma di sicuro non arriviamo al centro, no? E allora chiediamo a Gesù, cosa vuol dire rimanere in questo amore, amare così? Il Signore lo dice, nel Testamento lo dice chiaramente, osservare i Suoi comandamenti. Anzi, perché dopo noi andiamo subito ai 10 comandamenti, Mosè, ma sta roba qui è una roba comunque che abbiamo messo in piedi noi in buona parte. Stiamo lì in quello che dice, osservate i miei comandamenti, anzi, lo sappiamo bene, Gesù si è impegnato molto a spiegare sta roba qui. I comandamenti in realtà sono uno solo, l'unico comandamento. E non è, guarda, non è di per sé amare Dio. Amatevi gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri, cioè l'amore grazie al quale rimaniamo nel Cristo è il nostro amore vicendevole. Che trovata questa, solo Dio poteva pensare una roba così. che amare Lui consistesse nell'amarci noi, che l'amare Dio consistesse nel diventare uomini, perché appunto l'amore è ciò che ci realizza. Guarda che sta roba qui è incredibile. E quindi l'amore dei tuoi genitori, l'amore che tu hai tentato con una donna, con un uomo che hai fatto tuo marito, tua moglie, il fatto che hai provato a procreare dei figli, a fare la mamma, il papà, il fatto che hai provato a fare il figlio, il fatto che hai avuto dei fratelli, il fatto che hai conosciuto altri uomini e provato a diventare amici, il fatto che hai considerato i tuoi soci di questo mondo come soci, come amici, quindi l'impegno sociale, la cultura, tutto. Ho capito, l'amore umano, se sta nell'amore appunto, se è vero, è amore di Dio, nel doppio senso, viene da Dio, Dio è l'origine di ogni amore, va a Dio, ogni volta che noi ci amiamo veramente, accogliamo l'amore di Dio e amiamo Dio. Il mondo, questo stamattina ci viene detto ancora una volta, no? Nella messa, il mondo, la storia, le storie, quante storie, ragazzi. Cosa più bella e più pesante di fare il prete è che un po' di gente ti coinvolge nelle sue storie. Questo basta per impressionarsi di cosa accade nel mondo, no? Cosa accade, ragazzi? Di splendido, di tragico, di pesante, di eroico. Appunto, come si fa a non vedere che sta roba qui è un'avventura che ci scavalca, che è Dio che ha aperto i cieli a queste piccole storie degli uomini, no? La Bibbia si sforza di dire sta roba qui, no? Racconta la storia da Adamo, quindi tutti i figli di Adamo, in esempio evidentemente, in una piccola biblioteca, no? Ma il mondo, la storia, sono il racconto drammatico, perché è un dramma, è un racconto di libertà, di casini, di problemi, di sofferenze, di disgrazie, di sfortune, di invenzioni, no? La storia umana appunto, no? Il mondo, la storia, sono il racconto dell'amore di Dio. L'amore di Dio passa attraverso le sue opere, così racconta la Bibbia, no? Creò, cioè, tutti questi scenari qui, e soprattutto attraverso l'opera suprema di Dio, che è l'uomo. E un giorno la Bibbia, e anche Gesù, spiega esplicitamente, no? L'ultimo giorno, che è bene portarsi là quando tutto si chiarisce, ci sentiremo dire ogni volta che avete amato qualcuno nel mondo, ogni volta che vi siete voluti bene, è me che avete amato. Questa sarà la rivelazione finale, no? E allora converrebbe fermarsi un po' su come noi andiamo amandoci, perché sapete, anche l'amore, certo, è una cosa di cuore, ma poi è una cosa di pelle, di orecchi, di occhi, di aria, di cultura, di stili, di modalità, cioè la cultura, la maniera in cui noi stiamo coltivando la nostra umile umanità in questa postmodernità di queste città occidentali, di Bergamo appunto. Cioè in realtà la nostra maniera di amare poi passa attraverso le forme del vivere, no? Quindi diventa interessante chiedersi, non lo possiamo fare qui, no, ma che aria gira sull'amore? Cosa si pensa che vuol dire amare in questa mia città, no? Perché sai, sta roba qui, a cui non riflettiamo quasi mai, perché sembra, ma già i ragazzini, no, hanno questa sicumera di sapere cosa vuol dire amare, no? E oggi viene incitata questa superficialità, che bisogno c'è di dire, di spiegare cos'è amare. Almeno questa è una cosa che sanno tutti, no? E l'aria è piena, si celebra l'amore dappertutto. No, se accendi la radio, appena vai un momentino in macchina, si canta l'amore, sempre l'amore, solo l'amore, tutto amore, capito, no? E tutti sembrano d'accordo. In realtà quando uno pizzica la sua pelle su sta faccenda qui, capisce che non è così semplice. E se incomincia anche a guardare e a lasciarsi toccare dalle storie, capisce che l'amore, che è questa realtà incredibilmente, come si dice, trasfigurante, è l'energia umana più profonda, è anche una delle realtà più incerte e equivoche. E qui mi piacerebbe avere la possibilità di essere più preciso, più lento, più ascoltante, no? Però appunto io sento che certe celebrazioni dell'amore, di cui si riempiono le televisioni per giornate e giornate, no? Per eventi appunto che sono molto mediatici, no? Le sento molto delle zufolate stonate, no? Ingenue. Perché non ci si accorge che noi viviamo in una cultura dai pochi legami, dai pochi racconti. Viviamo in una cultura delle emozioni, delle scene, capito? Di cui abbiamo bisogno. E quindi l'idea di amore che circola tra noi è in qualche maniera dominata da un sentimentalismo dell'amore, di una roba di pelle. Cioè, noi viviamo ancora in un'epoca di romanticismo. Noi siamo moderni ancora, perché al centro c'è il soggetto romantico, l'esaltazione romantica dell'eros, che esalta l'amore come un'estasi, come una droga, come una magia, come un fluido, come un sacro, come una droga, appunto. No? Di cui abbiamo bisogno. Una concezione estetica dell'amore, o superstiziosa, perché è una forma del sacro questa, no? Cioè, è una forma di incantesimo, staccato però dalle storie vere, dai racconti, dai drammi, dalle vicende effettive, e quindi dalle scelte umane, dalle scelte morali, che fanno la qualità di queste vicende. Non voglio semplificare perché non ce la faccio in pochi minuti senza equivocare, però credo si capisca, no? Questa concezione superstiziosa, sacrale, estetica dell'amore, apposta è allergica da ogni comandamento, da ogni giudizio sui nostri comportamenti, sulla nostra vita, sul valore dell'uomo, no? No, si sacralizza. Basta che uno sia sportivo, famoso, si sacralizza, hai capito? Ma io conosco, facendo i funerali, conosco delle storie commoventi di umanità che sono veramente umane. E resto male quando vedo questi vitelli d'oro, questi stravolgimenti, no? E invece l'amore ha bisogno del comandamento, ha radicalmente bisogno del comandamento. Quello che Gesù ci dice è un amore comandato. È ciò che bisogna fare per volere il bene del prossimo. Non è un'estasi, non è una, come si dice, una celebrazione sentimentale, uno strusciarsi contro l'un l'altro per consolarci un po' in questo momento, no? Cioè, il comandamento difende il fatto che il bene è bene, la trascendenza del bene. Trascendenza rispetto al nostro sentire, al nostro provare tutto, poi buttar via tra 5 minuti, se c'è qualcos'altro, no? La trascendenza del bene su quei modi di amare che sono solo degli ammiccamenti, senza appunto la sorpresa dell'uomo che si trova di fronte a un invito, e quindi senza la fede, senza la dedizione che l'amore richiede. Cioè, il bene che io ti voglio non è soltanto perché ne ho bisogno in questo momento, se no sto male, no? Ma il bene che ti voglio è una testimonianza che tu mi dai e che io ti do, che tu vali, che io valgo, della speranza che stiamo nutrendo. L'amore che ti manifesto, la testimonianza della speranza che nutro per te, della fede con cui mi relaziono a te perché tu sei oggetto di una promessa che Dio garantisce, no? E a questa speranza si può credere, si può dare la vita. In questo senso rimanete nel mio amore, in questo tipo di amore. L'amore che Gesù ci dà e ci chiede non è un'emozione magica. E difatti, anche qui lo spiega, amare è dare la vita. Per chi? Per i tuoi amici. Ma non i tuoi amici perché ti do l'elenco dei 4 o 5 con cui tu fai tutto. I tuoi amici sono quelli che tu rendi amici dandogli la vita. Sono quelli che facciamo amici avvicinandoci loro, facendoli prossimo. Ciò che hai fatto al più piccolo dei miei fratelli l'hai fatto a me. Andiamo sempre alla fine per capire meglio come va la faccenda. Muoversi verso colui che è lontano. Di qui il privilegio per gli esclusi, per i fragili, da qui viene, perché sono i più lontani appunto. Muoversi verso i lontani per farli nostri amici, dando la nostra vita, qualcosa della nostra vita, questo è l'amore. L'amore come Dio ama. E tutta la Bibbia è il racconto di questo spostamento di Dio verso i lontani che siamo noi, per fare di noi la sua dimora e perché noi dimoriamo in Lui. Mi pare che sia una bella avventura, no? È valsa la pena venire in chiesa, è valsa la pena farsi battezzare, è valsa la pena fare la comunione, è valsa la pena sentire ste robe qui da parte di Gesù, no? E io dico vale la pena di provarci, perché la stupidata che facciamo, secondo me, perché appunto lo dico perché la conosco, faccio io così, è quella di garantirci qualcosina nella nostra vita. Poi invece questi discorsi di fondo, di dare la vita, di credere che siamo nella... quello lì lo sospendiamo, lo ascoltiamo così anche con interesse, ma resta là, capito? È un discorso clericale, capito? La nostra vita è fatta di cose molto più concrete, no? Questo è un errore grosso, grosso, grosso. E quindi in questo senso se i chierici favorissero sta roba è meglio farli sparire, perché è un puro servizio al Vangelo. Il Vangelo invece è sta roba qui che l'amore attraversa, è la linfa delle cose concrete della vita. E quindi io dico, anche se abbiamo delle sospensive, anche se siamo tra quelli che dicono ma chissà Gesù se è esistito, chissà il Vangelo, lo dicono i preti, se siamo anche in questo atteggiamento un po', permettete, un po' superficiale, però crediamo all'amore, dai. Avete visto che poi il Signore, alla fine sempre, non ci interroga neanche sul se abbiamo creduto in Lui, sul catechismo, ma ci interroga sull'amore. E allora all'amore conviene credere, diciamolo in termini anche un po' furbi come siamo noi, è bene scommettere in quella direzione lì. È bene provare a voler bene alla gente, è bene provare a fidarci, a dare la vita a questa cosa qui, a cercare questa direzione, perché comunque se succedesse anche che poi invece tutto il discorso del cielo, di Dio, se fosse anche vero che questa roba qui si rivela vuota, io dico che non abbiamo sbagliato comunque, perché al mondo non c'è niente di così bello, di così umano, su cui puntare. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre, con la resurrezione del suo Figlio, ci ha rigenerati a una speranza viva. Preghiamo e diciamo insieme: illumina la nostra vita, Signore.
Dio sorgente dell'amore, realtà che sempre si dona, noi ti ringraziamo di essere stati fatti a tua immagine. Rendici capaci di riconoscerti in noi e nei fratelli, affinché il mondo diventi più ricco di speranza. Per questo ti preghiamo.
Illumina la nostra vita, Signore.
Il tuo, Signore, è un amore senza misura, gratuito, fedele, un amore che crea comunione. Aiutaci a sentirci tuoi figli e a ricercare l'unità e la vera fraternità. Per questo ti preghiamo.
Illumina la nostra vita, Signore.
Se non avessi la carità, dice San Paolo, non sono nulla. Sostieni, o Padre, in ciascuno di noi la ricerca della via della carità. Dove c'è sofferenza, abbandono, povertà, solitudine, fa che sappiamo essere le tue mani e la tua voce che soccorre e consola. Per questo ti preghiamo.
Illumina la nostra vita, Signore.
Signore, che non fai preferenze di persone, sostieni e incoraggia con il tuo spirito la nostra capacità e volontà di ascoltare e dare spazio a tutti gli uomini che ti cercano e che nel tuo nome operano il bene. Per questo ti preghiamo.
Illumina la nostra vita, Signore. Buono tu sei, Signore, verso tutti, e la tua tenerezza si espande su ogni creatura. Guarda e ascolta questa assemblea dei tuoi fedeli, che esulta per la speranza nuova che gli hai donato nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.